18 ottobre. Come sono contento! Ieri sera il dottor Collalto mi ha portato una splendida scatola di tinte e mi ha detto:
«Tieni, tu che hai tanta disposizione per il disegno, ti potrai esercitare all'acquerello».
E mia sorella, accarezzandomi i capelli, ha soggiunto: «E così, quando dipingerai, penserai un poco anche alla tua sorella lontana, non è vero?» La voce con la quale mia sorella ha detto queste parole era così affettuosa che mi sarei messo a piangere per la commozione. Ma il piacere di possedere finalmente una bella scatola di tinte, di quelle complete, come la desideravo da tanto tempo, era troppo grande, e mi son messo a saltare dalla contentezza, e poi mi son rinchiuso qui in camera mia, e ho voluto subito comunicare per il primo la mia gioia al giornalino, dipingendo il disegno del serraglio che avevo fatto alla villa della zia Bettina mentre ero in prigione aspettando il babbo. Poi ho fatto vedere il mio lavoro al Collalto, che ha detto:
«Ma bravo! Pare proprio un quadro dell'epoca giottesca!»
Ora, dico io, se non avessi avuto l'idea di fare il serraglio delle belve feroci, non avrei avuto quella di disegnarlo, e allora questo lavoro non ci sarebbe stato. Dunque, certe scappate per un ragazzo che si sente nato per far l'artista son necessarie. E allora perché i parenti sono sempre lì, pronti a sgridarlo e a punirlo? Basta, quel che è certo è che il Collalto mi ha fatto un bel regalo e che io bisognerà che in qualche modo gli manifesti la mia gratitudine. Ho un'idea, ma mi ci vogliono 3 o 4 lire per metterla in esecuzione. Vedremo. Ottobre. Stamani Luisa mi ha condotto in camera sua, mi ha baciato e con le lacrime agli occhi mi ha regalato un bello scudo d'argento, dicendomi al solito di essere buono e di non far sciocchezze, perché in casa, col da fare che c'è per i preparativi dello sposalizio, nessuno può badare a me. L'ho sempre detto io che Luisa è la migliore di tutte. Ho preso lo scudo e via a mettere in esecuzione la mia idea. Ho comprato 12 razzi con il fischio, 6 candele romane, 8 tippi tappi, 4 belle girandole, 3 altri fuochi artificiali tutti svariati, coi quali festeggerò gli sposi la sera del matrimonio, in giardino. Non mi par vero d'arrivare a quel momento. Intanto ho nascosto tutti i fuochi sull'armadio della mamma, perché questa deve essere una sorpresa per tutti. Ottobre. Eccoci al gran giorno. È dal 19 che non scrivo più una riga qui nel giornalino, ma ho avuto tanto da fare. In questi giorni mi sono accorto che i ragazzi possono essere molto utili nelle case quando vi sono circostanze solenni e quando le persone grandi chiedono loro un piacere con educazione e con garbo. «Giannino qua, Giannino là, Giannino su, Giannino giù!» Non riparavo a contentar tutti. Chi voleva il rocchetto di cotone, chi la matassina di seta, chi i campioni di stoffe, chi mi mandava alla posta a ritirar lettere, chi a far telegrammi. Insomma, arrivavo alla sera stanco morto, ma con la coscienza tranquilla d'aver fatto il mio dovere per l'avvenire di mia sorella. Finalmente! gran giorno è venuto. Oggi ci sarà lo sposalizio e stasera farò i fuochi e così dimostrerò a Collalto, che ride sempre quando dice che io son suo cognato, come anche i ragazzi sappiano nutrire l'affetto per i parenti e la gratitudine per le scatole di tinte che ricevono in regalo. È arrivata anche la zia Bettina per assistere allo sposalizio e così ha rifatto pace con tutti. Però, mentre la Luisa si aspettava da lei in regalo quel paio di diamanti che ebbe in eredità dalla povera nonna, ha avuto invece una coperta da letto di lana gialla e celeste che la zia Bettina aveva fatto con le sue mani. Luisa è rimasta mortificata e io ho sentito che diceva a Virginia: «Quella vecchia dispettosa si è voluta vendicare dell'altra volta che venne da noi». Però mia sorella ha avuto dei bei regali da tutte le parti. Non dico nulla dei dolci che ci son preparati in sala da pranzo. Una cosa da sbalordire. Però il migliore è la panna montata coi cialdoni. Tutti son pronti e fra pochi minuti si andrà al municipio. Ma la zia Bettina non verrà, perché ha deciso invece di ritornare a casa sua col treno che parte tra mezz'ora. Nessuno sa spiegarsi il perché di questa improvvisa decisione, essendo stata accolta con tutti i dovuti riguardi. E alla mamma, che la pregava di dir francamente se qualcuno le aveva mancato di rispetto senza accorgersene, ella ha risposto a denti stretti:
«Va via! Anzi, perché mi si rispetta troppo! E dirai a Luisa che se vuol rispettarmi anche meglio, mi rimandi la coperta di lana che io ho avuto la stupidaggine di farle con le mie mani».
E così se n'è andata via, senza voler dire altro. Il bello è che io solo so il vero motivo della partenza della zia, ma non lo dico per non guastare la bella sorpresa che avrà mia sorella. Un'ora fa io ho detto alla zia Bettina: «Cara zia, vuole un buon consiglio? Riporti via quella copertaccia di lana che ha regalato a Luisa e le regali invece i diamanti ai quali mia sorella aveva fatto la bocca. Così si farà più onore e mia sorella non avrà più ragione di trattarla di vecchia dispettosa». Ebbene, bisogna che riconosca che questa volta la zia Bettina si è condotta molto bene. Ella deve aver capito di avere sbagliato, perché ha accettato il mio consiglio e se ne va di corsa a casa sua a prendere i diamanti per Luisa, che sarà felicissima, e tutto per merito mio. Ecco cosa vuol dire essere un buon fratello. Giornalino mio, sono nella massima disperazione e mentre sto qui, chiuso nella mia cameretta, non ho altro conforto che di confidare a te tutta la mia angoscia. Il babbo mi ha chiuso qui dentro, dicendomi una filza di parolacce, in mezzo alle quali, invece di virgole, ci ha messo tanti calci così forti che bisogna che stia a sedere su una parte sola e cambiando parte ogni 5 minuti. Bel modo di correggere i ragazzi che son perseguitati dalla disgrazia e dalle circostanze impreviste. È colpa mia, domando io, se stamani il Collalto ha ricevuto un telegramma ed è dovuto partire insieme alla Luisa col treno delle 6. Invece di trattenersi la sera come era stato stabilito prima? Naturalmente, io che avevo fatto tutto il mio progetto per fare i fuochi stasera in giardino son rimasto male. Ma nessuno si piglia mai pensiero di indagare i dolori che si nascondono nell'anima dei ragazzi, come se fossimo dei pezzi di legno, mentre invece tutti si scagliano addosso a noi quando, per sfogare il nostro dolore, si è fatto qualcosa che ha urtato i nervi alle persone grandi. E poi, alla fine, che ho fatto mai? Uno scherzo, un semplice scherzo, che se il Collalto fosse stato meno pauroso, tutti avrebbero preso per il suo verso, senza far tanto baccano. Che scena! Non potendo fare i fuochi la sera, avevo pensato di accendere almeno una girandola e me n'ero messa in tasca una di quelle più piccole, aspettando il momento opportuno. Quando gli sposi son scesi dal municipio, io mi son messo dietro a loro. Erano così commossi che non mi hanno neanche visto. Allora, non so come, mi è venuto l'idea di attaccar la girandola al bottone di dietro del frac di Collalto e acceso un fiammifero. Le ho dato fuoco. Non è possibile ridire quel che è successo, ed è meglio che cerchi di riprodurlo con le tinte che mi regalò il Collalto stesso, con quelle tinte per le quali io sentivo tanta gratitudine verso di lui, da spendere tutto lo scudo che mi aveva dato sua moglie, che è mia sorella, in tanti fuochi d'artificio. Che scena! Il dottore, mentre la girandola gli girava dietro le falde, tremava e urlava senza sapere che cosa fosse accaduto. Luisa era quasi svenuta. Gli invitati anch'essi erano tutti impauriti. E io mi divertivo un mondo. Quando, un tratto, mio padre, in mezzo alla confusione generale, mi ha preso per un orecchio e mi ha accompagnato fin qui, a forza di parolacce e di pedate. In quel pandemonio mi pareva d'essere un rivoluzionario russo dopo un attentato allo zar. Ma io non avevo per niente l'intenzione di attentare alla vita di Collalto e volevo fare semplicemente uno scherzo per esprimere la mia gioia, tant'è vero che non è accaduto nulla di male. E se la gente che s'è trovata al fatto fosse stata più coraggiosa, tutto sarebbe finito in una risata. Purtroppo, però, le buone intenzioni dei ragazzi non sono mai riconosciute. Ed eccomi qui, in prigione, vittima innocente delle esagerazioni delle persone grandi, condannato a pane e acqua, mentre giù tutti gozzovigliano e si finiscono i dolci. Che giornata eterna! Ho sentito il rumore della carrozza che portava via gli sposi, poi la voce di Caterina, che cantava la solita canzonetta della Gran Via, mentre metteva a posto i piatti.
«Là sulla spiaggia che si vede remota!»
Tutti sono allegri e contenti. Tutti hanno mangiato a crepapelle, e io sono qui solo, condannato a pane e acqua, e tutto questo mi succede per il troppo amor fraterno che mi ha spinto a festeggiare lo sposalizio di mia sorella. Il peggio è che si fa sera e io non ho né candela né fiammiferi. L'idea di dover star qui solo al buio mi mette i brividi, e ora capisco tutto quello che doveva soffrire il povero Silvio Pellico e tanti altri gloriosi superstiti dalle patrie battaglie ingiustamente perseguitati. Zitti! Sento rumore all'uscio. Qualcuno apre di fuori. Quando ho sentito armeggiare nella serratura dell'uscio, mi son nascosto sotto il letto, perché avevo paura che fosse il babbo e che venisse per picchiarmi. Invece era la mia cara sorella Ada. Sono uscito di sotto il letto e l'ho abbracciata gridando, ma lei mi ha detto subito:
«Silenzio, per carità! Il babbo è uscito un momento. Guai se sapesse che son venuta qui da te. Prendi!»
E mi ha dato un panino gravido col prosciutto e un involtino di confetti. L'ho sempre detto io, Ada è la migliore di tutte e io le voglio molto bene, perché lei compatisce i ragazzi e non li infastidisce con tante prediche inutili. Mi ha portato anche una candela e una scatola di fiammiferi e il corsaro nero del Salgari. Meno male, almeno potrò leggere e dimenticare le ingiustizie.
Ci sono coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, gatto topole.
25 ottobre.
Più nessuno, sola non si...
È appena giorno. Ho letto quasi tutta la notte. Che scrittore questo Salgari! Che romanzi! Altro che i Promessi Sposi, con tutte quelle descrizioni noiose che non finiscono mai. Che bella cosa essere un corsaro, e un corsaro nero per giunta. Non so che cosa mi sia entrato nel cervello leggendo tante avventure, una più straordinaria dell'altra, ma il fatto è che non posso star fermo e sento proprio la voglia di far qualcosa di grande. Che faccia impressione a quelli che mi perseguitano, dimostrando che in certi momenti anche un ragazzo può diventare un eroe, purché abbia del sangue nelle vene come il corsaro nero. Ora ci penso, e qualcosa alla fine farò. Ventisei ottobre. Sono ancora nella mia camera, ma purtroppo sono in letto, malato, e ho appena la forza di scrivere poche righe su quel che mi è accaduto ieri mattina. Ricordo perfettamente che tagliai con un temperino i lenzuoli del letto in tante strisce, che le annodai insieme, che le fermai da un lato a una gamba del tavolino e che, afferrandomi ad esse, mi calai arditamente fuor della finestra. Ma a questo punto i ricordi mi si confondono. Battei la testa, questo è certo, ma dove? Mi pare nel canale della doccia. Poi battei un fianco in terra. Forse le strisce del lenzuolo si strapparono. Forse non erano fermate bene al tavolino. Non so. Il fatto è che a un tratto vidi tutte le stelle. E poi buio pesto. Ah, rammento che quando riaprii gli occhi mi trovai qui in letto. E vidi il babbo che girava in su e in giù e si dava i pugni in testa dicendo:
«È impossibile, è impossibile! Questo ragazzo è la mia disperazione! Sarà la mia rovina!»
Io avrei voluto chiedergli perdono di essermi rotto la testa, ma non potevo parlare. Poi è venuto il dottore, mi ha fasciato ben bene e alla mamma che piangeva ha detto:
«Non si spaventi, suo figlio ha la pelle dura!»
Intanto però i miei genitori e le mie sorelle non mi hanno lasciato un minuto in tutta la giornata e ogni pochino erano a domandarmi:
«Come va la testa?»
Nessuno si è azzardato di farmi un rimprovero. Sfido! Devono aver capito che in fondo un po' di ragione l'ho anche io. Se il babbo che si vanta, come tutte le persone grandi, d'essere sempre stato buono quando era piccino, fosse stato rinchiuso per un'intera giornata in una camera a pane e acqua, scommetto avrebbe fatto anche lui quel che ho fatto io per riavere la libertà. 29 ottobre. Ora son proprio contento. Il dottore aveva ragione a dire che ho la pelle dura. Son completamente guarito. E per di più, tutti hanno verso di me mille attenzioni e mille riguardi. Ieri ho sentito il babbo che diceva alla mamma:
«Proviamo a trattarlo con dolcezza, a pigliarlo per il suo verso».
Deve essere molto pentito d'avermi trattato con tanta severità. E difatti mi ha promesso di condurmi stasera al teatro, a vedere il celebre prestigiatore Morgan, che è qui di passaggio. Ci verrà anche l'avvocato Maralli, quello con gli occhiali e con quel barbone, che è stato causa di una gran discussione in casa, perché è socialista, e la mamma non lo può soffrire, specialmente quando dice male dei preti e di tutto. E perciò, come dice l'Ada, è una nota volgare nella nostra conversazione. Mentre il babbo sostiene che in fondo è un buon diavolo, che bisogna andar coi tempi, e che il Maralli si va facendo una buona posizione, e che finirà certamente deputato. Ottobre. Ho deciso che quando sarò grande farò il prestigiatore. Iersera mi son divertito immensamente al teatro. Quel Morgan è molto bravo e ha fatto dei bei giochi. Io in tutto il tempo che è durata la rappresentazione non gli ho levato gli occhi di dosso per scoprire il segreto dei suoi giochi. Ma molti son troppo difficili. Qualcuno però scommetto che lo saprei fare anch'io, come per esempio quello delle uova, di ingoiare una spada e di prendere in prestito dalle signore un orologio e poi pestarlo in un mortaio e farlo sparire. Oggi voglio esercitarmi ben bene in camera mia e poi, quando son sicuro della riuscita, voglio dare una rappresentazione in salotto, vendendo i biglietti a 2 soldi alle mie sorelle e a quelli che vengono in conversazione, e tutti resteranno a bocca aperta e impareranno così a rispettarmi di più. Oggi, tanto per provare, ho dato una piccola rappresentazione in giardino ai miei amici Renzo e Carluccio e a Fofo e Marinella, che stanno di casa accanto a noi e sono figli della signora Olga, che scrive libri stampati ed è sempre distratta e sempre affaccendata. Il biglietto d'ingresso era di 1 soldo a testa. «Mi farebbe la gentilezza qualche signora, ho detto, di prestarmi un orologio d'oro? Lei?»
«Io non ce l'ho», ha risposto Marinella, «ma posso vedere se mi riesce di pigliar quello della mamma».
Infatti è corsa in casa ed è tornata in giardino con un bello orologino d'oro. Io, che avevo portato con me un piccolo mortaio, dove Caterina pesta le mandorle e lo zucchero quando fa i dolci, vi ho buttato dentro l'orologio della signora Olga. E col pestello ho incominciato a pestarlo ben bene, come fa il Morgan. Ma l'orologio era molto duro e non s'è tritato bene, meno il cristallo, che si è stritolato subito in 1000 bricioli. «Osservino, signori», ho detto, «come loro vedono, l'orologio della signora Marinella non è più riconoscibile».
«È vero»,
hanno detto tutti. «Ma noi», ho soggiunto io, «lo faremo riapparire com'era prima». Infatti ho rovesciato il mortaio in un fazzoletto, dove ho legato strettamente i pezzi dell'orologio che mi aveva dato Marinella. E con molta sveltezza mi son cacciato il fagottino in tasca. Poi, facendo finta di niente,
ho cavato fuori del petto un altro fagottino che m'ero preparato prima, e cioè l'orologio della mamma, che avevo già involtato in un fazzoletto simile al primo. E mostrandolo agli invitati ho detto: «E là, signori, osservino l'orologio ritornato intatto!» Tutti hanno applaudito, rimanendo molto contenti dello spettacolo, e Marinella ha preso l'orologio della mamma mia, credendolo quello della sua mamma, e così mi son fatto molto onore. Stasera darò una grande rappresentazione in casa mia, e credo che andrà splendidamente. Ora preparo i biglietti d'invito.
Mamma, mamma, lo sai chi c'è?
Mamma, lo sai chi c'è? Splende il sol sulla campagna, è tornato.